che è la malattia, diciamo, che ha cambiato radicalmente quello che era una persona, insomma, già sensibile, perché scopo si era quando, diciamo, è diventata una persona diversa, una persona più profonda, ma più profonda da questa parte della barricata, nel senso che come mi piace sempre definirmi, è facile scrivere guardando quelli che soffrono o guardando gli altri. La cosa più difficile è scrivere dopo aver provato l'esperienza in prima persona,
ovviamente.
E quell'esperienza in prima persona poi ti danno una svolta totale. Ecco perché è venuto fuori questo libro, è venuto fuori Stracci d'Anima, perché secondo me ci sono tante differenze nelle persone, idee, razza, sesso, religione, ma c'è una cosa che unisce tutti ed è quella di emozionarsi, quella di scrivere, insomma, quella di sentire le emozioni che vengono fuori dall'anima, e io riesco a trovare e a capire queste emozioni, è un dono che ho da sempre, ora forse ancora.
Sì, mi hai veramente commosso dicendo questa cosa. Allora, Stracci d'Anima, partiamo dal titolo.
Il titolo è questo, il titolo è praticamente lo scrittore, quindi l'autore che sono io, riesce a scrivere il digetto, come è stato sempre così da 14 anni, forse adesso un po' meno perché viene fuori appunto un po' di razionalità, un po' di conoscenza, un po' di esperienza maggiore. Digetto quindi, vomitando quasi sul foglio, quello che sono le sue emozioni più profonde, le sue emozioni più intime. E come dicevo prima, queste emozioni non sono solo il risultato di una vita guardando gli altri, perché guardare gli altri, insomma, ci fa capire le cose, ma non capire nel senso profondo, veramente profondo della vita, ma proprio vivendo le cose in prima persona, quindi un attore della vita, un attore della sua anima, una persona che appunto scrive emozionandosi in prima persona. È capitato molto spesso di piangere mentre scrivo qualcosa, o di commuovermi, o comunque di provare gioia scrivendo qualcosa, che è proprio la forza della mia anima, e quindi Stracci d'Anima.
Allora, hai organizzato la Silloge in una serie di sezioni, diciamo così, tematiche. È un prendere anche un po' per mano, se vogliamo, il lettore, diciamo, e guidarlo in questo labirinto della tua anima, no?
Sì, diciamo che ha un significato di due tipi, un significato temporale, perché appunto le poesie
hanno
un ordine cronologico, quindi da quando avevo 14 anni, 15 anni, 16 anni, fino a quelle che praticamente scrivo anche oggi, quasi praticamente fino a ieri, a questo momento, insomma. E quindi è un significato cronologico, soprattutto però che dimostra quanto sia cambiato io nel corso degli anni, come le poesie di una volta erano forse più istintive, come le poesie di oggi sono invece più profonde e più riflessive, tanto è vero che l'ultima sezione si chiama Riflessioni. Come ci sia stato questo passaggio di crescita spirituale su cui io guardo spesso e che è il significato di tutto questo libro. Quindi appunto si può partire, secondo me, da poesie che hanno un significato maggiore, magari anche per un pubblico più giovane, più adolescente, fino ad arrivare a quelle che invece colpiscono maggiormente magari quarantenni, cinquantenni, perché hanno un significato più profondo di vita. Quindi il significato delle sezioni, insomma, è questo.
Allora, una curiosità, rileggendo, diciamo, oggi le poesie che scrivevi a 14 anni, immagino prima, diciamo, di affrontare praticamente la problematica della malattia, no? Ritrovi un'altra persona?
Ritrovo, diciamo che devo essere onesto con me stesso, non sono le poesie che mi piacciono di più, perché non solo perché ritrovo un'altra persona, perché anzi Cicerone diceva che la storia è maestra di vita, quindi diciamo senza quelle poesie io non potrei essere Simone Pioggi, quindi è un passaggio importante, un passaggio che è stato necessario per arrivare a quello che sono di oggi, però certamente credo che quell'era, quell'epoca, quel modo di scrivere difficilmente potrà tornare, perché credo che come un cantante, come un qualsiasi altro scrittore, come un qualsiasi persona che si emoziona, ogni parte di quello che scrive riguarda il suo momento di vita. Certo. Quindi quelle hanno voluto significare quel momento lì, e quel momento lì io in quella maniera. Oggi si muove totalmente diverso, oggi si muove scrive in maniera totalmente diversa.
Sei più felice?
No, ero diverso, proprio è giusta la parola diversa. Diciamo che oggi forse, però se devo dare una valutazione, oggi mi sento più felice perché oggi riesco a vivere prima.
Certo, avendo fatto un percorso comunque di, anche di dolore.
Sì, perché non sono io il primo a dirlo, dopo che si è toccato il fondo si può capire quanto è importante toccare il cielo.
Certo. E autobiografia, componente autobiografica, quanta ce n'è e quanto invece diciamo esula da.
Massima componente autobiografica. Questo libro in ogni poesia non solo è. Autobiografia perché riguarda i miei pensieri, è autobiografia perché ogni poesia riguarda un avvenimento che è capitato nella mia vita, quale può essere la morte di una professoressa, quale può essere la nascita di un bambino, quale potrebbe essere una storia d'amore, quale potrebbe essere la malattia, ogni poesia, in ogni poesia c'è una fase della mia vita, quindi c'è la massima componente autobiografica. E forse per questo stai citando, perché non potrebbe essere diversamente se non fosse così tanto autobiografico, non potrebbe essere così tanto emozionale sia per me che magari anche per me che legge.
Senti, tu ritieni che dal libro traspaia una visione pessimistica della vita e tu di tuo sei pessimista?
Allora, questa domanda insomma mi è stata posta più volte perché in alcune poesie, magari forse soprattutto quelle adolescenziali, ci sono connotati che fanno pensare a una vita più pessimista, a una vita triste, perché si parla di morte, perché si parla di dolore, perché si parla di sofferenza, non solo allora ma anche la malattia se vogliamo, perché si parla di avvenimenti anche nell'indifferenza verso l'altro, diciamo tutte le fasi un po' più brutte della mia vita, però chi parla in questa maniera diciamo ha visto una parte della situazione e non ha capito invece il senso profondo del libro, nel senso che pessimismo è vedere la vita in modo nero, nel senso che non esce fuori. Invece io in questo libro voglio dimostrare che purtroppo la vita ha delle situazioni negative, purtroppo c'è la morte, purtroppo c'è l'indifferenza verso gli altri, purtroppo le cose nella vita negative ci sono, come ci sono quelle positive che sono anche in questo libro, l'amore, la gioia, la vita, però noi non possiamo non guardarle, perché nel momento in cui non guardiamo, nel momento in cui non le osserviamo, nel momento in cui vogliamo chiudere gli occhi come in una campana di vetro, allora siamo veramente pessimisti, perché allora stiamo dicendo che non vogliamo risolvere i problemi che ci sono. Invece il male è più sotto il nostro naso di quello che noi vogliamo vedere. E quando capiamo questo, capiamo anche che vogliamo combatterlo, questo allora non è pessimismo, questo è realismo, perché nella vita c'è di tutto, e combatterlo è ottimismo, se vogliamo.
Certo. Senti, da un punto di vista stilistico, tu come ti orienti nella scrittura delle poesie?
Da un punto di vista stilistico a me piace la ricerca. Come nella mia vita, diciamo, questo libro ha mostrato la mia ricerca, quindi il passaggio da quelle che erano poesie verso magari temi meno profondi a poesie magari verso temi più profondi, anche nello stile c'è stata una ricerca, quindi possiamo trovare poesie più semplici, possiamo trovare poesie con versi più lunghi, a volte anche esagerando, perché comunque sono tentativi.
Ci sono dei brani che sembrano quasi dei racconti.
Che sembrano quasi prosa, perché è un modo per trovare la propria strada, perché nessuno riesce a trovarla immediatamente. Giusto per fare un esempio, Monet, prima di arrivare a essere quell'impressionista che oggi è famoso, che tutti ce la riconosciamo, ha fatto decine e decine di quadri che magari lui stesso non apprezza, che magari per tanti critici non sono belli, perché solo allora è riuscito a trovare la sua strada. Io credo che ora come ora mi sono indirizzato sulla strada giusta, però bisogna capire una cosa, che l'obiettivo non è tanto raggiungere un fine, perché un fine nella vita non si raggiunge mai,
ricerca, no?
L'obiettivo è proprio nella ricerca, nel percorso verso questo fine,
non fermarsi mai.
Quindi diciamo che anche a 80 anni secondo me si può cercare, anche a 80 anni si può capire,
si deve
fare, perché così si è vivi.
Allora leggiamole adesso le poesie, perché ne abbiamo parlato tanto, ma rendiamoci conto di cosa stiamo
se possibile parlando. Io vorrei iniziare.
Vuoi leggerla tu? Vorrei correre.
Sì, per cui vuoi correre. allora questa qui si apprende con la problematica dell'indifferenza. La leggo poi magari se vogliamo spieghiamo. Vorrei correre contando i passi per accumulare ricchezze, per salvare la vita almeno di una famiglia affamata. Vorrei correre sognando i modi per diventare felici, per allegrare il viso di un bambino triste. Vorrei correre mostrando il peso delle droghe, per sottrarre ragazze gli stupefacenti. Vorrei correre cercando la forza per abbracciare il mondo, per donare all'umanità un attimo di pace. Vorrei correre, ma se questa corsa volesse dire essere superiori ai meno fortunati, allora voglio restare fermo. È una chiara poesia sull'indifferenza, su quanto a volte noi vogliamo, ci riteniamo superiori alle persone che sono meno fortunati. E quindi io ho dimostrato che sì, amo essere normale, avere tutte le possibilità che altri non hanno, però non mi ritengo di essere superiore agli altri, perché in quel momento io se tenessi questo sarei veramente inferiore. E quindi questo voglio restare fermo dimostra che mi pongo proprio nelle stesse condizioni, certo, di chi è meno fortunato di me.
Qual è il senso dell'empatia, no?
Sì, l'empatia diciamo che è la parte più importante della vita, cioè non puoi capire a fondo gli altri se non capisci te stesso, ma non puoi capire te stesso se non ti adatti agli altri.
Certo. Il desiderio. Fu quel giorno che chiesi a me stesso di non desiderare più. Pensavo che il desiderio si identificasse con la sofferenza e che non desiderio volesse dire equilibrio. Anni passati alla ricerca di questo fine. Quando lo raggiunsi, capii di aver sbagliato, perché avevo desiderato di non desiderare.
Beh, questa è un'altra tematica importante, il desiderio, perché può capitare a tutti nella vita che magari essere troppo attaccati alle cose, emozionarsi troppo, avere questo legame così forte con le emozioni può quasi farlo diventare una sofferenza.
È quello che dicevamo prima con lei, no?
E invece, quindi pensare magari che non desiderare volesse dire equilibrio,
ebbene
forza. È la forza proprio della saggezza, del distaccarsi. Io invece ritengo che non è così, ritengo che comunque bisogna sempre provare in prima persona, sempre rischiare, sempre emozionarsi, anche a costo di andare a fondo, ma bisogna provare.
Malinconia estiva. Mirare rondini viaggianti verso lidi inesplorati, udire gusti scialbi sulle vuote spiagge marine, toccare cortecce secolari, dipingersi di tonalità giallognole, spolverare il cielo ormai offuscato di nuvole ovattate, correre vanamente contro vento per cancellare la brina del mattino, perdersi inutilmente alla ricerca del tempo d'amore, mascherarsi di tiepidi sorrisi per vincere la privazione, imparare a riconoscersi nella profondità della solitudine. Sapore di un amore finito nell'afa, sapore di malinconia estiva.
Beh, questa è forse una delle poesie che può lasciare trasparire quel pessimismo che ho detto prima, perché non c'è niente di più brutto di pensare all'amore, alla gioia, alla sofferenza contrapposta, identificandola invece in una stagione al contrario positiva come può essere l'estate.
Sì, perché si crea una discrasia, diciamo, tra la vita all'esterno e magari, diciamo, il grigio che si agita comunque dentro di te, e quindi diciamo cioè, non ci si sente comunque al passo, no, con quello che si muove fuori, tanto si crea quella sensazione di malinconia.
Sì, di malinconia. Invece io ritengo che appunto bisogna sempre notare che anche nel momento in cui c'è forza, e questo secondo me è il vero equilibrio, bisogna capire che gli istanti negativi possono essere vicini. Questo non è pessimismo, ma è saggezza nel godere al massimo dei momenti positivi, ma da stare attenti anche a quelli negativi.
Luna terrena, la leggi tu?
Sì. Astro che luce per le vie del borgo addormentato, maestra delle emozioni che navigano nel mare dipinto di stelle, i tuoi raggi spezzano luci e ombre sulle distese dei campi fioriti, mi imbarco sulla sponda di un lago fantasioso che porta verso la luce dei tuoi sogni, incorona il percorso che brilla dal mio cuore a quello del mio amore, e permetti di custodire la nostra felicità in eterno. Io sarò umile servitore al passaggio verso il buio e mi servirò del tuo infinito splendore per cantare lode vera di una bellezza che non si spegne mai. Non abbasserò mai gli occhi se vorrai mostrarti piena come sei luna, e dal cuore ti dico che non abbasserò mai gli occhi al mondo per illuminare d'amore la mia luna terrena. Quindi questa è una poesia, ho voluto metterne almeno una.
Leopardiana.
Sì, un po' leopardiana, come diciamo questo riferimento alla luna, e quindi un paragone tra la luna che è quella così bella che possiamo ammirare nel cielo, e la luna che a volte insomma può farti provare una donna quando il tuo amore ti fa risplendere veramente, come se fosse una luna che splende nel tuo cuore.
Il fuoco spento del dolore. A te, piccolo Francesco, dedicato. Il dolore per tuo figlio ti brucia dentro. Hai mai visto la legna bruciare? In un bosco, in un caminetto o in qualsiasi altra parte? Il tizzone non brucia completamente. Brucia fino a quando non resta che un piccolo pezzo. Questo è il dolore. Se bruciasse completamente, forse finirebbe là. Invece no. Rimane un pezzo bruciato che non arde, ma ti ricorda il dolore che hai provato.
Beh, questa è una poesia assolutamente commovente, perché ricorda un bambino che non c'è più, un bambino che è figlio di un amico morto praticamente a 6 anni di una malattia incurabile, e praticamente io ho voluto scrivere questa poesia dedicandola al padre che ha vissuto momenti veramente di grande sofferenza, e identificando il dolore visto dai miei occhi, nei suoi occhi, come quel pezzo di legno che arde e che dopo tanti anni non arde più, però rimane sempre lì a ricordarti che una volta c'era quel dolore, che quel dolore non passerà mai.
Equilibrio. Anche quando la moto funziona, anche quando il cielo è sereno e non c'è una goccia d'acqua sul manto stradale, anche quando la strada è sgombra e puoi accelerare, anche quando ti sembra che la strada sia sgombra da ostacoli, anche in tutte queste situazioni resta concentrato, perché il più piccolo dei sassi può turbare il tuo equilibrio. Questa è la vita. Anche quando sei felice e tutto ti va bene, stai attento a non perdere l'equilibrio.
Questa è forse anche questa, diciamo, mostra quelle parti di pessimismo che mi sono state abitate da alcuni, ed è un po' in controtendenza rispetto a quello che dicono altri, cioè quando vedi che la vita va male, cerca di reagire che va bene. Io invece dico un'altra cosa in questa poesia. Quando vedi che la vita va bene, stai attento, ma non perché voglio portare sfortuna, insomma, in un certo senso, individuando il male. Stai attento perché comunque devi mantenere l'equilibrio, perché comunque ci verranno anche momenti più difficili.
Devi restare saldo.
Devi restare saldo.
Amore per la vita, questa qui è la prima tratta da riflessione, sì, che di cui abbiamo parlato,
che è una parte cosa.
D'improvviso ho capito che certe piccolezze vanno godute ogni istante. Scrivere con una penna non è mai stato tanto piacevole quanto lo è ora per me. Fare una passeggiata non ha mai avuto una sensazione così dolce come quella che provo adesso. Vedere le onde del mare muoversi è un suono che oggi mi entra nell'anima. Il sorgere del sole ha un senso vero, perché vuol dire che inizia un'altra giornata da vivere. La pioggia, tanto fastidiosa, per me assume il valore di rigenerazione. Conoscere un amico è un dono da gustare. Amare non è solo il risultato di un'intesa più o meno forte, ma il soave palpitare del cuore quando la mia anima attraversa le emozioni di un'altra. Un sorso d'acqua ha un sapore leggerissimo, che sento scorrere nel corpo. Un boccone di pane non è semplicemente il piacere sulle papille della farina, bensì il sapore della vita che amo.
Beh, questa è la parte della prosa, quindi quella che è venuta negli ultimi anni, è quella che più di
amore per le piccole cose.
Sì, più di tutte segna il significato che ha voluto per me dire la malattia, e quindi la riscoperta delle piccole cose, quelle cose che diamo per scontato e che invece sono le cose che dobbiamo imparare ad amare. Tante volte, insomma, abbiamo dimenticato questo, e tante volte io ho dimenticato questo in passato, perché non ritengo di essere una persona perfetta, sarebbe un errore ritenere questo. però adesso è diverso, adesso queste cose le sento nel profondo veramente. Io a me piace dire una cosa, ed è il senso di queste parole qui, è che una volta come poeta io amavo il bello che vedevo nelle cose belle, quindi diciamo è facile anche, come c'è scritto anche in alcune parti qui, vedere il sole e dire quanto è bello il sole, o vedere il mare e dire quanto è bello il mare. Invece ora il mio passaggio verso la vita è più profondo, nel senso che adesso io dico, anche quando piove è importante vedere la pioggia, anche quando è nuvoloso può essere bello vedere il nuvoloso, anche quando le cose vanno male possono avere un senso, perché comunque vuol dire che stai vivendo, e nella vita c'è sia il bello che il nuvoloso, quindi è apprezzare la vita nella sua pienezza.
Allora, l'ultima che hai selezionato è un po' più lunga, vuoi che la leggo io?
No, la leggo io perché è molto personale. Il sapore del pane. Era l'inizio di settembre, era un anno fa, una mattina come tante in cui la luce del sole non era più quella fastidiosa e accecante della stagione estiva. I raggi ormai si spegnevano molto più freschi sul suolo terrestre, come se una mano invisibile intervenisse a spezzare la loro potenza millenaria. Si sentiva nell'aria che di lì a poco si sarebbe compiuto il solito miracolo, l'arrivo dell'autunno. Tutti gli indizi collimavano in un'unica direzione. L'amico vento non era più quella brezza che soddisfa i nostri volti nel mezzo della spietata afa. Il colore delle foglie non era più il dolce verde intinto di primavera. Gli uccelli non intonavano più melodie festose di accoppiamento. Il cielo aveva perso il suo vivido colore celeste per dipingersi di tonalità sfumate dall'atmosfera grezza, e nell'aria l'odore soave della felicità aveva lasciato il posto ad un acre sapore di noia. Il popolo umano aveva perso le sue comode abitudini vacanziere e riprendeva la vita frenetica del lavoro quotidiano. Eppure, in quella mattina settembrina, così brulla e tediosa, c'era un solito profumo a confortare le menti e i cuori. Poco distante, un piccolo panificio di provincia ancora cucinava il pane come una volta. Ancora ci si poteva inebriare le narici dell'odore della farina lavorata. Ancora quel giorno diverse persone avrebbero potuto gioire della fortuna di spezzare l'involucro croccante e gustare quel miracolo dell'ingegneria umana. Sì, io come tutti, il mio compleanno scorso, ebbi la fortuna di mangiare un pezzo di pane. Quel giorno, lo ricordo bene, per me quel sapore era diverso. Che strani giochi fa la vita. Come può l'amore a volte essere così infelice? Come può un'amicizia perdere il colore dell'affetto a prezzo di un odio sofferente? Come può un cane docile mutare in un essere rabbioso? Forse qualche burattinaio si diverte a giocare con le nostre umili esistenze, perché siamo il suo amabile passatempo. Il pane non era più il pane quella mattina, solo un sapore sgradevole di vita nel cuore. Mille interrogativi opprimevano la mia mente su quello che sarebbe stato il mio destino futuro. Chi e perché mi aveva fatto questo? Chi aveva scherzato con me? Chi aveva fatto poltiglia dei miei sogni passati e futuri calpestandoli come cartacce senza valore? Chi aveva tolto il sapore al pane? Non avrei mai creduto di svegliarmi un giorno del mio compleanno e scoprire che la mia vita stava cambiando. Mi aspettavano lunghe battaglie, dolorose sofferenze, prima di tornare ad avere quello che abbiamo tutti dalla nascita, un'esistenza normale. Quello avrebbe potuto essere per me l'inizio della fine, e invece trovai una forza immensa. Mi venne in mente l'insegnamento di questi piccoli panificatori di provincia, che sono veri eroi dei nostri giorni. Nella vita nulla c'è venuto e nulla è sicuro. Dobbiamo saper affrontare ogni ostacolo ed essere protagonisti della nostra esistenza, per non essere travolti dall'oceano delle situazioni impreviste. Mi accorsi da subito che non era il pane ad avere un sapore cattivo, ero io che dovevo decidere che senso dare ai miei gusti primari. Quando hai provato che vuol dire non poter mangiare bene, quando hai provato che significa non poter stare in piedi, quando hai conosciuto l'impotenza di non poter respirare bene, quando hai incontrato nel cuore la paura di aver paura, quando hai toccato il fondo e ne sei uscito vincente, allora sai che nulla potrà mai fermarti, perché hai vinto la lotta più terribile, ossia quella contro te stesso. Fu così che scoprì qual è il vero senso nascosto nel sorriso del bambino, qual è la ragione che c'è nell'abbraccio tra due amici, qual è la bellezza dell'amore di coppia, insomma, qual è il suono piacevole del godere la vita. Oggi quel pezzo di pane non mi fa più paura. So bene che ogni volta che passerò da quel piccolo panificio e comprerò un po' di quel miracolo, proverò con gioia cosa vuol dire il sapore del pane. Ebbene, ci siamo di nuovo. È passato un anno, e ancora una volta il mio compleanno, ma non sarà più una mattina come tante, perché ho deciso di lottare sempre e vincere questa battaglia con la vita. Auguri a me stesso per oggi e a tutti di buona vita.
Io saluto e ringrazio Simone, ringrazio tutti voi e vi ricordo che i link sono dalla cassa. Arrivederci.
Grazie.